quarta rivoluzione industriale. Cronache di un futuro già presente. Episodio numero 1. Intervista a Klaus Schwab, trasmessa da Swiss Channel RTS il 10 gennaio del 2016.
Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça?
Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements.
Parliamo dei chip che possono essere impiantati. Quando succederà?
Sicuramente nei prossimi 10 anni verranno impiantati nei nostri vestiti.
I cosiddetti dispositivi indossabili, come ad esempio gli orologi che monitorano le funzioni vitali, e tutto online.
E poi si potrà immaginare che verranno impiantati all'interno del cervello o sotto pelle. E alla fine forse ci sarà una comunicazione diretta tra il cervello umano e il mondo digitale. Quello che si potrà osservare sarà una sorta di fusione tra il mondo fisico, digitale e biologico.
Per chiamare qualcuno non dovremo più prendere un apparecchio, si farà naturalmente una tecnica continua del corpo.
Sì. Persone parlano e dicono che vorrebbero essere connesse con qualcuno, e allora per prima cosa si avranno robot personalizzati. Ho visto infatti che il signor Zuckerberg ha previsto che alla fine dell'anno avrà il suo robot, il suo maggiordomo personalizzato, che è a sua disposizione.
Ah, come il download eBay, avremo il nostro maggiordomo robot personale, il nostro servo, il nostro schiavo?
Sì, ma c'è una differenza. Questo robot è un servitore che ha l'intelligenza artificiale e apprende. Non è solo il tuo assistente per il lavoro manuale, ma può davvero diventare un tuo partner intellettuale.
Un mondo fisico, digitale e biologico.
On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. Hein. La technique continue le corps.
Oui, vous parlez, vous dites, je veux maintenant être connecté avec n'importe qui. Hein? Et d'abord, vous avez les robots personnalisés. Et j'ai vu que M. Zuckerberg a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son butler personnalisé, ouais, qui est à sa disposition.
Donc comme dans Downton Abbey, on aura son butler personnel, son serviteur, son esclave.
Oui, mais il y a une différence. C'est un serviteur qui, avec l'intelligence artificielle, apprend. Et qui n'est pas seulement votre assistant pour des travaux manuels, qui peut vraiment être un partenaire intellectuel de vous.
La technologie.
Il World Economic Forum, chiamato anche Foro di Davos, fu creato ed è attualmente diretto dall'economista Klaus Schwab. La fondazione, ovviamente senza scopo di lucro, è nata nel 1971 in Svizzera e ufficialmente si propone lo scopo di riunire i più importanti soggetti politici, economici e finanziari mondiali per coordinare la transizione verso un mondo che a loro dire sarebbe migliore.
Dice Klaus Schwab:
la pandemia ci dà questa possibilità. Rappresenta una rara ma stretta finestra di opportunità l'umanità per riflettere, reimmaginare e resettare il nostro mondo.
Tra gli esponenti, i fondatori e i partner principali del World Economic Forum spiccano nomi di capi di Stato, uomini della finanza e politici, soggetti del calibro di Xi Jinping, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula von der Leyen, Joe Biden, Boris Johnson, Gavin Newsom, governatore della California, Jacinda Ardern, primo ministro neozelandese, Sebastian Kurz, cancelliere austriaco, Tony Blair, Mark Zuckerberg, Elon Musk, l'attuale presidente della BCE Christine Lagarde e molti, molti altri. Tra i partner spiccano anche i nomi delle industrie leader della ricerca tecnologica, con colossi aziendali quali Amazon, Allianz, Alibaba, le varie farmaceutiche, istituti universitari, banche e gruppi finanziari come ad esempio JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock. Ovviamente nella lista non potevano mancare anche la onnipresente Bill e Melinda Gates Foundation e Francis S. Collins, direttore dell'Istituto Nazionale della Salute americano, e entità come il gruppo MSD, leader mondiale della salute umana globale. Per l'Italia, l'ex presidente della BCE e attuale primo ministro Mario Draghi, Claudio Descalzi per l'ENI, Confindustria, Illy Caffè, più un tot di uomini chiave della comunicazione dei quotidiani, tra cui La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore. Greta Thunberg è stata ospite gradita a Davos nell'incontro del 2020.
Il significativo elenco completo e in continuo aggiornamento dei partner ufficiali è consultabile direttamente sul sito del World Economic Forum.
I manifesti del World Economic Forum sono tre testi firmati dal fondatore Klaus Schwab: La quarta rivoluzione industriale del 2016, Plasmare il futuro della quarta rivoluzione industriale del 2018 e Covid-19, il grande reset del 2020.
La pandemia ci dà questa possibilità. Rappresenta una rara ma stretta finestra di opportunità per riflettere, reimmaginare e resettare il nostro mondo.
La tecnologia.
Questi scritti di carattere divulgativo mettono in luce linee guida e l'agenda di un grande riassetto mondiale, il grande reset appunto. E includono le ricerche e gli investimenti che sono stati fatti ad oggi, la direzione da intraprendere nel prossimo futuro, scadenze, presunti benefici, problematiche e ostacoli. Il grande reset dovrebbe terminare entro il 2030. Dopo le prime tre rivoluzioni industriali, caratterizzate rispettivamente dall'avvento del vapore colonialista, dal motore a scoppio inquinatore e distruttore delle economie rurali e dall'avvento del digitale alienante e comunque sempre inquinante, la quarta propone, impone, la connessione tra individui e macchine, attraverso l'intelligenza artificiale e la nanomodifica, come un unico processo di sviluppo necessario e imprescindibile. Secondo questa pianificazione sarebbe giunto l'ineluttabile tempo della nuova era ipertecnologico-industriale, la quale, per potersi esprimere, oltre a modificare e plasmare tutti gli aspetti politici e sociali intorno alle esigenze delle nuove industrie, si propone di modificare l'ambiente e tutto l'esistente, combinando il mondo digitale, fisico e biologico.
La lista delle potenziali applicazioni è virtualmente infinita, dalle capacità di modificare gli animali in modo che possano essere allevati con una dieta più economica o più adatta alle condizioni locali, alla creazione di colture alimentari che siano in grado di sopportare temperature estreme o siccità.
E come se non bastasse, tutto viene edulcorato da una scintillante aurea di Eco Green unitamente alla promessa di benessere e evoluzione umana in improbabili prospettive di longevità.
Oltre ad arricchire il mondo intorno a noi,
artificializzandolo, come se il vivente non fosse abbastanza ricco di per sé, o forse perché il vivente non è brevettabile.
Un mondo di esseri viventi, OGM, geneticamente modificati e intrinsecamente mercificati a misura di grandi corporation, i produttori delle nuove merci, e il consumatore.
La capacità di modificare la biologia può essere applicata praticamente a qualsiasi tipo di cellula, permettendo la creazione di piante o animali geneticamente modificati, così come la modifica delle cellule di organi adulti, compresi gli esseri umani.
Vegetali, animali e umani riprogettati a misura delle esigenze dell'economia globale. I primi due ormai ci siamo abituati, in quanto alla modifica dell'umano, questa è la novità.
Le tecnologie sottese alla quarta rivoluzione industriale diverranno una vera e propria componente dell'essere umano. In effetti, si ha già l'impressione che gli smartphone rappresentino un'estensione del nostro corpo. Alcuni dispositivi esterni, come ad esempio la tecnologia indossabile o i caschi per la realtà virtuale, saranno presto impiantabili nel cervello umano. Gli esoscheletri, le protesi aumenteranno la forza fisica e lo stesso avverrà per le abilità cognitive, grazie all'innovazione nel campo della neurotecnologia. Si riusciranno inoltre a manipolare i nostri geni e quelli dei nostri figli.
Viene così proposto, imposto, un mondo di esperienze virtuali in cui a lavorare e a guerreggiare saranno i robot, i droni e l'intelligenza artificiale.
Nanotecnologia renderà le armi migliori, più leggere, più mobili, più intelligenti e più precise, e alla fine si otterranno sistemi che possono autoreplicarsi e assemblarsi in completa autonomia. I droni potrebbero allora essere impiegati per raggiungere gli obiettivi.
Una società in cui tutti gli esseri umani dovranno essere numerati, classificati, connessi in rete, monitorizzati e organizzati incessantemente dall'intelligenza artificiale.
Tatuaggi intelligenti e una nuova generazione di chip potrebbero aiutare l'identificazione e la localizzazione delle persone.
La moneta sarà solo digitale e la tecnologia blockchain, con il big data composto da tutti gli affari nostri e vostri, ovvero i dati personali, storici e pure fisiologici a disposizione dell'intelligenza artificiale in maniera trasparente. In parole povere, un pianeta ridotto a allevamento intensivo di umani, in cui saranno gli algoritmi, programmati dai padroni del mondo, a determinare le politiche e le dinamiche intime e sociali.
il supercomputer Watson di IBM, dopo aver setacciato milioni di cartelle cliniche e database, ha iniziato ad aiutare i medici a scegliere le opzioni di trattamento per i pazienti con esigenze complesse.
Il big data in questo senso dovrebbe diventare il corrispettivo della nuova valuta, il nuovo oro. Sono proprio questi dati quelli che già al momento stanno influenzando gli andamenti della borsa.
La pandemia ci dà questa possibilità. La pandemia ci dà questa possibilità. La pandemia ci dà questa possibilità.
Forse non tutti sanno che fu proprio il foro di Davos a ospitare nell'ottobre 2019 l'Event 201, che simulava una pandemia da coronavirus subito prima che la pandemia Covid-19 si diffondesse su tutto il pianeta.
Armi biologiche. La storia della guerra biologica è vecchia quasi quanto la storia della guerra stessa, ma i rapidi progressi nella biotecnologia, nella genetica e nella genomica sono forieri di nuove armi altamente letali. Virus progettati per colpire attraverso la via aerea, superbatteri ingegnerizzati, estilenze geneticamente modificate e così via. Tutti questi costituiscono la base di potenziali scenari apocalittici.
La pandemia è stata un grande propulsore di finanziamenti a ambiti di ricerca specifici e a un certo tipo di industria. I neovaccini, sia igienici e OGM, possono tranquillamente essere considerati propellente finanziario, politico e sociale verso la catastrofe necessaria al grande reset. Va di moda, tutti investono e si appoggiano alla risposta biotecnologica e nanotecnologica, come tristemente stiamo constatando, a discapito dell'umanità, che sta provando sulla propria pelle quanto queste tecnologie, le nanonecrotecnologie, siano pericolose e malsane.
C'è un'area della nostra vita personale e professionale che non possa beneficiare di una migliore comprensione di come funziona il nostro cervello, sia a livello individuale che collettivo. Questo è sottolineato dal fatto che, negli ultimi anni, due dei programmi di ricerca più finanziati al mondo sono dedicati alle scienze del cervello. The Human Brain Project, un progetto da 1 miliardo di euro in 10 anni finanziato dalla Commissione Europea, e l'iniziativa Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies, Brain, del presidente Obama. Anche se questi programmi sono principalmente focalizzati sulla ricerca scientifica e medica, stiamo anche assistendo alla rapida crescita e influenza delle neurotecnologie in aspetti non medici della nostra vita. L'umano avrà il genoma direttamente, deliberatamente modificato.
A guardar bene cosa sta capitando in Italia e nel mondo, le biotecnologie si stanno rivelando un valido alleato per convincere la gente a lasciarsi manipolare il genoma in preda alla paura indotta dal contagio, a distrarsi quel tanto che basta alle corporation per finire di sbranare il bene pubblico, mettendo in ginocchio i paesi a suon di lockdown, blackout e conflitti sociali abilmente pianificati.
La pandemia ci dà questa possibilità.
La quarta rivoluzione industriale si rivela così come un bacino che unisce le agende di tutta una serie di entità tirannico, oligarchico, tecnocratiche, in cui vediamo convertire interessi di ogni sorta.
Banchetto di lusso. Guardate con disgusto, trattate con disprezzo. Non c'è niente da capire. Nutrite a petromerda. Educate con la morale delle vostre bugie. Non sarò destinata al mattatoio per ingrassare i vostri agi. Triterete le ossa, bollirete le frattaglie. Cibo inscatolato per la mandria. Distillerete il sangue, preparerete il resto per il vostro succulento pasto, capo di bestiame umano. Mangerete la carne, sbranerete le fibre sature di petrolchimica, arrostite dalle vostre antenne, violate dalle vostre nanotech, rigurgitanti aliti di morte, e creperete avvelenati. Che il mio amore è troppo puro per voi, che siete gonfi di acidi letali. Non si tratta di teorie della cospirazione, quanto piuttosto di un'articolata e complessa agenda politica e bellica volta a spingere l'acceleratore su quello che chiamano evoluzione e progresso, sul reset del pianeta in quanto a quantità e qualità della popolazione umana, sancendone una sorta di snaturale ineluttabilità.
Perché l'insight dell'evoluzione non è quella di affermare che l'uomo deriva dalle scimmie. Il grande insight di Darwin è dire che l'uomo non è affatto l'ultimo e definitivo passo evolutivo. L'evoluzione che è cominciata miliardi di anni prima dell'uomo e continuerà miliardi di anni dopo l'uomo. E l'idea che l'evoluzione richieda milioni di anni oggi non è più vero, perché l'uomo non solo evolve biologicamente, ma ancora più importante che nel secolo XXI sta evolvendo tecnologicamente. Le persone oggi si trovano in grande conflitto, una specie di guerra fredda tra chi? Tra i creazionisti, cioè quelli che coloro che pensano che l'uomo è frutto di una creazione divina, creazionisti, e gli evoluzionisti, che vengono anche chiamati oggigiorno, si definiscono come tali, si chiamano evoluzionisti spirituali oppure transumanisti. E i transumanisti non sono dei fanatici, sono un'elite di persone, sono un'elite, sono un'elite, sono un'elite, sono un'elite che occasionalmente, se anche per il 75%, si dichiarano atei e agnostici, ma sono coloro che oggi si sono resi conto della grande opportunità dell'Homo sapiens. Questo è il momento più importante della nostra storia, perché? Perché questo è il secolo in cui l'uomo potrebbe arrivare a realizzare i suoi più grandi sogni, che sono la bellezza e la giovinezza e la salute incondizionata, una longevità protratta al di là degli spazi temporali conosciuti all'uomo e una conoscenza quasi assoluta. Queste sono prodotti che, quando saranno disponibili, ci ammazzeremo. Queste sono prodotti. Queste sono prodotti. Queste sono che ci ammazzeremo. Quando saranno disponibili. Ci ammazzeremo. Ci ammazzeremo. Ci ammazzeremo. Queste sono prodotti. Queste sono che ci ammazzeremo. Ci ammazzeremo. Sono prodotti. Che tu, per guadagnare anni della tua vita, della tua bellezza, della tua giovinezza, metterai il portafoglio dove non hai mai pensato di metterlo. Non ha niente a che vedere con gli oggetti che abbiamo comprato oggi. Queste sono prodotti. Sono prodotti. Sono prodotti. Sono prodotti. Sono prodotti.
Vedremo in seguito come Klaus Schwab proclami che il divario di ricchezza e altri fattori vedranno ineluttabilmente e necessariamente soccombere una parte dell'umanità, che rimarrà senza cibo, sarà vittima di malattie o altri eventi determinati dalla crisi energetica e finanziaria, o che sarà repressa in concomitanza delle rivolte. Ce lo dicono loro stessi, i grandi della finanza, e quindi conosciamo alcuni volti, così come i nomi dei leader politici, mentre di altri avvertiamo solo la gelida ombra. Leggendo l'agenda del World Economic Forum, riconosciamo come oscuri i piani per quello che viene presentato come un mondo migliore, come d'altronde già abbiamo riconosciuto quando ci hanno presentato cibo spazzatura sfavillante ed estremamente insalubre. Al banchetto di lusso, in cui ci si nutre delle risorse del pianeta e delle vite degli esseri tutti, eccoli i predatori, coloro che si sentono i padroni del mondo.
I neonazisti 4.0.
All'occorrenza alleati tra di loro, alla prossima occorrenza in competizione. Che altro che guerre, predazione e competizione non sanno concepire. Mossi da mega interessi economici, militari, strategici, politici e di controllo, si muovono a passi sempre più veloci, sostenuti dai grandi gruppi finanziari, dalle industrie delle tecnologie e delle biotecnologie. Tutto puntualmente concepito in seno alle tecnologie della guerra. Come le tecnologie a RNA messaggero inoculate
con l'inganno, il ricatto e la forza
ideate e avviate come progetti militari.
Il grande problema oggi è che tutta questa ricerca biotecnologica, che ha un impatto biomedico importante, no? Per le implicazioni anche di sicurezza, non è assolutamente controllata dal mondo medico, è controllata unicamente dai biologi che vengono finanziati dai paesi attraverso delle strutture che sono tipicamente in genere militari. Ora, qual è il fenomeno fondamentale che oggi c'è in Occidente? In Occidente, in America il 60-70% della ricerca americana in tutto il mondo accademico è finanziato dalla DARPA, che è l'istituto di ricerca del Pentagono. Quindi senza quel tipo di denaro è difficile che tu possa fare della ricerca importante in biotecnologia.
E poi c'è una generale questione che tutto il pianeta è sovrappopolato, il numero di abitanti aumenta ed è evidente che c'è un problema di sostenibilità di un ecosistema che è quello del pianeta progettato per 3 miliardi di persone e dell'essere umano che è biologicamente un parassita perché consuma energia senza produrre nulla. E questa sostenibilità è un problema che esula dall'essere umano, un problema di tecnologie sostenibili.
Forte di tecniche evolute di comunicazione, di neuroprogrammazione linguistica e altri trucchi magici finalizzati a un nuovo tipo di lavaggio di massa dei cervelli, è cordita questa narrazione utile a convincere le persone a sottomettersi all'ibridazione biotecnologica del vivente, umano compreso. Come beffardamente Schwab suggerisce già dalle prime pagine del suo testo La quarta rivoluzione industriale, quando per non dire bisogna raccontare una grande palla per fotterli, racconta della necessità di una narrazione in grado di convincere le persone a lasciarsi fare quello che senza tale narrazione non si sarebbero mai lasciati fare.
C'è tutta un gruppo di ricercatori in America, quelli che lavorano sulla biologia sintetica, che parlano del transumanismo e quindi considerano che comunque ci sarà uno shift dalla biologia naturale a quella sintetica, diciamo in laboratorio, quindi a una trasformazione anche dell'essere umano, eccetera. E quindi loro vogliono esplorare fino alla fine tutto questo ed è un gruppo che è estremamente forte.
Non è etica,
ma certo è non etica.
Si ritorna agli esperimenti dei nazisti, la stessa cosa.
Assolutamente.
Nemmeno. Infatti, abbiamo i nazisti, abbiamo i Mengele del 2020.
Infatti, per questo. Cioè, creiamo delle armi biologiche che possiamo dare al nemico, infettare il nemico e poi noi arriviamo là, sono tutti malati e senza colpo ferire conquistiamo il paese.
La chiamano difesa, la chiamano sicurezza, la chiamano sanità. Ma è l'agenda distopica dell'economia che chiamano sostenibile. La loro nanobiotecnologia è solo uno dei bracci armati verso la catastrofe. Vi stanno indebolendo sempre di più.
Guardatemi con disgusto, trattatemi con disprezzo, non c'è niente da capire. In un grido mi addormenta, mi faccio la morale delle vostre bugie. Destinato al mattatoio,
per ingaggiare i nostri agi. Tritere delle mie ossa, morirete le battaglie, cibo inscatolato per la mandria. Disillerete il sangue, preparerete il resto per il vostro succulento pasto. Capo di bestiame umano, mangerete la mia carne. Sbranerete le mie fibre, sature di nero, rigurgita gli alibi di morte. E crederete avvelenati, il mio odio è troppo duro per voi. Un gonfio di acidi letali, mangerete la mia carne.